Non mi ricordo. Ah, ecco, Simone ha avviato la,
Sì. Ciao a
come
tutti,
la laurea.
scusate il ritardo, ma ero nel gruppo di lavoro discutendo per le cose dell'FPGA.
Sì, in realtà manca ancora un po' di gente, in particolare i contact, quindi
Sì, allora
alcuni contact almeno.
alcuni non potevano connettersi.
Ok.
Mi sembra quello di WP6, no, non riusciva. Quindi Bologna c'è, vedo Tommaso.
Sì.
Sì, ciao a tutti.
Ciao, e Bruno Giacomazzo a un certo punto ha provato a connettersi.
No, io ci sono.
Ah, scusami, non ti vedevo. Ormai
Ok,
quando
nessun problema.
dice non riuscivo a vedere.
Io ho visto cose un po' strane, nel senso, ho visto gente che provava a connettersi ieri a questo meeting. Non so
Ah.
se è normale oppure no, però cioè, la data mi sembrava.
Sì, nel 23 non mi sembra ci fossero ambiguità. Quindi non vedo per ora Agata, Alessandro.
Io provo a mandare un reminder.
Veramente l'ho mandato una mezz'oretta fa, non so se. Ah, Alessandro Papa ci scrive dicendo che non hai il link. È
L'ho
strano.
trovato sull'agenda.
Ah, eccolo,
Sono qui, scusatevi.
ciao.
Ero davanti ai miei occhi, ma non lo vedevo. Ciao a
Non
tutti.
c'è problema, ciao. Vabbè, quindi forse possiamo iniziare perché manca Stefano. Non so se già conta di connettersi,
No.
Simone, che tu sappia.
Beh, non so, in genere si connetteva, però. Beh, intanto iniziamo, poi
Iniziamo, sì.
diciamo,
Dai,
almeno
pure con le news.
lato FPGA, sappiamo più o meno cosa vogliono fare e stiamo avanzando nel making come si chiama, dello use case. Un attimo che faccio lo sharing. Con il news, ditemi se lo vedete.
Sì.
Ok, allora. Sì. Zoom sovrappone tutto, non riesco a vedere mai nulla. Allora, velocemente un recap delle cose che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Abbiamo seguito il lavoro principalmente gli altri working package 1, 2 e 3, che sono quelli che dovrebbero definire gli use case. Per quanto riguarda WP4, abbiamo tre macro aree che erano state più o meno identificate quasi all'inizio. Si è aggiunta adesso il codice della versione del codice di costruzione su ARM, ed erano il porting di codice su GPU, che è visto in maniera molto generica, cioè lato esperimenti, ad esempio il codice di ricostruzione, quindi passaggio a C++ al momento CUDA, però con l'idea di usare qualcosa che sia vendor independent, e Alpaca al momento è una delle soluzioni sul tavolo, ma potrebbe anche non essere l'unica. E qua siamo riusciti a prendere un po' di interesse tra i vari esperimenti di LHC. C'è LHCb che non gli interessa tanto il codice di ricostruzione, ma più che altro il codice di analisi. E non pensano però di avere una soluzione unica C++ GPU, ma pensano più che altro a qualcosa che interagisca con Python e CUDA. Quindi sarà anche lì un ramo interessante da seguire. Per quanto riguarda lo sviluppo di algoritmi su FPGA, ci sono diverse università e sezioni di NFN, spaziano dall'uso dell'FPGA singola, come ad esempio lo studio di algoritmi trigger di livello 1 che sono presenti sia in Atlas che in CMS, all'uso di firmware distribuito su più FPGA per fare real-time reconstruction, principalmente è uno use case di LHCb, quello che abbiamo visto anche nei primi meeting, riportare da Ponzi. E poi si è aggiunta, come dicevo, la variazione del codice di costruzione su ARM, per il quale è un po' un è un item a metà fra VP4 e VP5, nel senso che il codice è inteso come su singola CPU, e quindi la parte, diciamo, di validazione per essere sicuri che il codice su ARM riproduca le cose fatte su CPU, e che comunque ci sia un guadagno dal punto di vista di timing e di consumo, è visto come VP4, se ho ben capito. La parte infrastrutturale che permetta ai vari esperimenti di girare avendo accesso alla farm di ARM che sarà presente sul centro nazionale, quello fa parte però di VP5, quindi è un po', i confini non sono nettissimi, diciamo. Abbiamo fatto la survey sulle competenze e interesse, ho share qua, vedete il link, l'ho anche shareato nella pagina di Google Drive relativa ai documenti che metteremo poi per interesse di VP4. Diciamo quello che noi siamo in close contact con VP2 per ovvi motivi, perché essendo sia io che l'Axis sperimentali di alte energie, abbiamo una liaison facilitata con loro e c'è anche più facile discutere poi delle cose tecniche perché conosciamo meglio. Ci aspettiamo poi maggiori input da VP1 e VP3, lì i vari gruppi dovrebbero essere un po' più proactive a venire a cercarci per farci capire e dirci quali sono le loro necessità. Tra l'altro, abbiamo anche, cioè, questo meeting alle 10:30 il giovedì. Nelle settimane in cui non c'è questo meeting, alle 11 c'è il meeting di VP3, quindi siamo staggerati, dovrebbe essere possibile a tutti seguire tutto se serve. Prendendo i task force, le task, scusatemi, attive dal progetto, ce ne sono principalmente due, come magari qualcuno di voi si ricorderà, altri che hanno iniziato a seguire successivamente non hanno mai saputo, allora sapevatelo. Il primo task è Tools and Guidelines for Developing and Porting Heterogeneous Codes and Algorithm on Modern Architecture, e quindi aiutare a sviluppare, con l'aiuto ovviamente degli esperti, questi tool. E in questo caso abbiamo appunto FPGA e GPU. Per l'FPGA in particolare stiamo costruendo un test bed a Milano, ma verrà anche replicato a Napoli e, da quanto ho capito, anche a Bologna. Con quello di Napoli avrà 16 FPGA, 8 Intel Agilex e 8 Xilinx U55C, e tutte, diciamo, la differenza tra questo testbed e quello che viene fatto nelle FPGA che sono o dovrebbero già essere disponibili al CNAF è che, mentre al CNAF voi avete un accesso sulla singola FPGA, in questo testbed tutte le FPGA sono interconnesse tra di loro in full mesh, cioè con cavi ottici, e si parlano fra di loro come se fossero un'unica entità, e questo permette ovviamente la possibilità di sviluppare algoritmi più complicati sostenendo un rate molto maggiore che li rende ottimali in ambienti di trigger di basso livello. E qua i partners attualmente interessati che stanno partecipando, come vedete, l'NFN, Università di Milano Bicocca, Pisa, Cagliari, Roma 1, Napoli, Perugia e Bologna. Poi c'è la validazione su processori ARM. Al momento Alice e CMS sono a buon punto, sono leggermente indietro quelli di LHCB, ma per motivi semplicemente non tecnici, ma che volevano aspettare che ci fosse la farm a disposizione. E Atlas non pervenuto, quindi se c'è qualcuno di Atlas che ha notizie a riguardo, se ce le fa sapere, è ben gradito. E qua i partner sono appunto Unifi, Unipg e Unibo. Poi, per quanto riguarda il training center per computing eterogeneo, stiamo pensando a una serie di formazioni, al momento principalmente su GPU, perché è dove c'è un maggiore expertise e dove ci sono anche le GPU che a disposizione per usarle. Sarebbe impensabile fare adesso qualcosa per FPGA in quanto non ce ne sono ancora abbastanza. Su questo però ci serve il vostro feedback per capire cosa interessa, se c'è un vendor specifico, vendor non specific, il periodo, se ci sono già dei nuovi PCD o tempi determinati assunti con i fondi del PNRR che necessitano di essere formati o magari che possono dare contributi per la formazione. Al momento c'è unicamente le istruzioni per montare Alpaca su un server locale, sono abbastanza semplici con le istruzioni per come compilare con C++ o GPU lo stesso codice. I partner in questo caso sono NFN, nuovo Università di Firenze, Bari, Politecnico 5 di Bari, Bologna e Padova. Per dare un'idea delle informazioni che ci servirebbero, ad esempio lato NFN, come molti di voi sapranno, c'è stato il primo concorso per Technology terzo livello a tempo determinato, e si sta concludendo in questi giorni, dovremmo sapere la graduatoria credo a fine marzo. Era improntato su gestione di sistemi di calcolo reti, informatiche, applicazioni computazionali e sviluppo di software, quindi vedete copre più o meno tutto. Erano 72 posti in totale, non tutti però ovviamente per progetti relativi a WP 4 o affini. E qua vedete nelle varie sezioni, esempio a Milano dovrebbe esserci, se qualcuno sta a
c'è Carlo, dovresti mutarlo, io non posso farlo.
Dov'è? Carlo, sei riuscito a mutare o devo...
No, mutalo proprio perché è un po' che se riesci.
Sì, partecipanti, Carlo Battilana, disattiva audio. Ecco qua. E questi sono, ad esempio, a Milano avremo due persone, una di queste per lavorare sul progetto del testbed sull'FPGA. Per le altre sezioni però non sappiamo in realtà cosa andranno a fare. Se avete notizie, sono ben vengano. Io con le news ho finito, ci sono notizie. E non ti scusatemi, domande a riguardo, se no passiamo agli altri contributi.
Ma Simone, una breve precisazione. Allora, questa farm di 1000-2000 core di ARM,
sì,
dovrebbe essere a un certo punto diciamo messa a disposizione al Tecnopolo, giusto? Però ho capito che i tempi sono dai 6 mesi in su, giusto?
Allora, forse anche di più, nel senso che da quanto ho capito, per metterla si dovrebbero utilizzare l'equivalente delle open call del PNR, però per le ditte, no? Non mi ricordo mai come si chiamano. Ci sono due modi per far partecipare università oppure aziende che non sono direttamente coinvolte nel centro nazionale, e sono appunto tramite open call e... ti ricordi tu, Alexis?
Non mi sfugge in questo momento, sì, è un open call per i privati.
Bandi a cascata.
Scusa, bandi a cascata.
Gli altri sono Innovation Grants, ma sono per le industrie interne, all'XC.
Ah, ok. I bandi a cascata. Da quanto ho capito, Antonio, magari tu puoi confermare, questi ARM dovrebbero essere oggetto appunto di uno di questi bandi speciali.
Yes,
confermo. E quindi diciamo c'è da fare il bando e vedere che tutte le cose vadano per bene, e ci saranno diversi mesi. Però al momento, che io sappia, ci sono già un numero piccolo di nodi che può essere messo a disposizione di chi vuol fare le prove per testare il proprio codice. Ad esempio Alice e CMS hanno usato questi nodi per controllare che il codice ci potesse girare, e anche per mettere su almeno CMS tutto quello che necessita per sottomettere job di validazione su larga scala tramite la grid. Quindi alcune piccole, un numero minimo di processori esiste già. Fra l'altro poi mi hanno fatto notare che esistono anche dei nodi LX Plus al CERN ovviamente per chi fa parte degli esperimenti CERN, che montano ARM, quindi si possono usare per testare il codice in alternativa. Però il vero, diciamo, la variazione su larga scala partirà fra parecchi mesi.
Beh, le open call potrebbero partire tipo a settembre e vi anticipo che sarà richiesto a voi, VP Leader, di dare delle indicazioni di ciò che è necessario per il bando, con la buona notizia che la risposta, cioè come questa voi, diciamo, le esigenze che darete vengano poi realizzate, la risposta la devono dare le ditte, non voi. Voi non dovete specificare cosa la ditta deve fare, ma saranno loro a dirlo. Comunque questo sarà un punto di discussione futuro, immediatamente futuro.
Grazie mille per la specifica.
Il capitolato non lo scriviamo noi.
Ecco, bravo. Cioè, dite il giusto, abbiamo bisogno un po' di questo, ma non come farlo, perché insomma sì, se non sarebbe davvero.
Mentre invece per quanto riguarda le FPGA, cioè ero venuto appunto adesso dal meeting con Tommaso e gli altri, dovrebbero scrivere capitolato e far partire la gara di nuovo a fine marzo, primi di gennaio, di aprile, e vediamo cosa succede. Anche lì però ci saranno diverse settimane di attesa, non solo, anche una volta che la gara, diciamo, è uscita e c'è la ditta appaltatrice, diciamo, queste macchine comunque, gli FPGA devono essere assemblate, quindi ci vogliono diverse settimane prima che siano disponibili. Non è come comprare un multicore, cioè la scheda FPGA che deve essere montata su una scheda di interfaccia con PCIe, quindi c'è parecchio lavoro dietro. Dubito che li avremo prima di settembre-ottobre, nella migliore delle ipotesi. Altre domande? Allora, se d'accordo Alexis, proseguiamo con la round table.
Sì, in realtà ho visto che abbiamo perso Giuseppe Milano, che io non conoscevo, che è della Federico II Facoltà di Ingegneria, se ho ben capito. Non sapevo che Napoli fosse interessata, non so se Simone tu hai già avuto dei contatti con lui, in qualche modo dobbiamo recuperarlo, perché aveva detto che aveva lezione, quindi stava solo una mezz'ora.
Ah, ok, magari la prossima volta la
sì,
possiamo.
Sì.
No, allora io, diciamo, di Napoli per l'FPGA mi sono sempre interfacciato con Bernardino Spisso, che tra l'altro è anche esperto di GPU, quindi potremmo anche utilizzare poi per la formazione. Giuseppe Milano o no?
Va bene, poi lo recuperiamo. Io vedo che come entries nelle round table ci siamo sostanzialmente Bari e Padova, ho visto che Jacopo si è collegato da poco.
Ciao.
Ciao, quindi...
In realtà ci sarebbe anche Bologna, cioè diciamo anche Tommaso potrebbe dire qualcosa su Bologna, visto che lui è sempre uno di questi, ha ricercato sì, il tempo TDA, RTDA.
Sì, sono anch'io per Milano Bicocca, però proprio una slide molto rapida.
Sì, sì, ho
visto. La potete uploadare?
L'hanno fatto, infatti, vedo adesso.
Ah, non l'ho fatto io refresh allora.
C'è Bruno.
Sì, vedo.
Per anche Tommaso.
Sì, non avevo fatto le flash.
Allora, io andrei.
Siamo da Giacomazzo?
Sì, andiamo in ordine. Diciamo. Perfetto. E non so, posso anche fare io lo share dello screen, se una slide sola si fa prima.
Sì, esatto. Sì, no, è molto rapido. Due aggiornamenti volevo fare, che c'è stato innanzitutto un cambiamento per quanto riguarda lo staff coinvolto sul VP4. Ricordo che in WPK essenzialmente c'è un gruppo di teorica che sono Emanuele Re, Simone Aleoli e Carlo Leari, e loro non hanno cambiato la partecipazione, che è quella appunto scritta anche in slide. Invece astrofisica ha ridotto un po', io e Dotti siamo passati dal 30% al 20% su WP4 perché facciamo più cose di WP1, diciamo, quindi siamo ridotti un pochino. E poi abbiamo perso un docente perché ha cambiato università, è passato a Insubria, Alessandro Lupi, che era anche lui su WP4, mi pare, con 3 mesi all'anno al 30%, è andato su Insubria, quindi non c'è più. E poi si sono spostati completamente su WP1 Alberto Sesana e Monica Colpi, che avevano delle percentuali su WP4, le hanno spostate tutte sul WP1. Quindi c'è stata un po' di riduzione di staff. Quindi in precedenza eravamo essenzialmente 8 staff con un totale di 3 mesi all'anno su WP4, adesso siamo 5 staff con 1.8 mesi all'anno. Sono stati effettuati concorsi per 2 studenti dottorati e 2 RTA, non ho ancora le percentuali su WP4, e purtroppo uno dei concorsi di RTDA, che è quello di astrofisica, alla fine è andato a vuoto perché tutti i candidati che hanno partecipato hanno poi o non hanno partecipato poi all'orale o hanno rifiutato l'offerta. Quindi adesso dovremo vedere se possiamo ribandirlo. Perché l'idea era di utilizzare uno di questi RTDA per astrofisica, ad esempio, per aiutarci a fare porting su GPU di alcuni codici che utilizziamo. Quindi adesso dobbiamo vedere un attimo come agire su quel lato. Tra l'altro uno dei candidati, tra virgolette, c'è stato rubato da un altro PNRR, nel senso che c'è stato fregato dal programma Seal of Excellence del PNRR.
Sarà
troppe posizioni col PNRR.
Esatto, sarà un casino, veramente iniziano a mangiarsi tra di loro. Ma va bene.
Scusa Bruno, questa è una mia curiosità. Secondo te qual è la mancanza di appealing dei bandi rispetto all'altro, per esempio? Perché è andato nell'altro in questo? Perché era più attinente?
Il problema è andato nell'altro expertise. Perché l'altro è arrivato prima. Noi avevamo provato, per quanto riguarda parole RTDA di astrofisica, e avevamo provato il bando in dipartimento tipo il 9 settembre, ma l'Università di Milano Bicocca ha fatto uscire i bandi a fine novembre, con scadenza a fine dicembre, e i Seal of Excellence invece sono stati già a ottobre. Quindi il candidato ovviamente si è preso subito le RTDA col Seal of Excellence, perché quelli dovevano il servizio entro dicembre, mi pare, o primo gennaio, e quindi ovviamente non ho poi partecipato al concorso.
Ah, quindi è solo una questione, diciamo, di tempistica.
Esatto,
no? Per capire...
Altri candidati invece hanno avuto offerte migliori, una candidata interna, ad esempio, piuttosto brava, lei ha avuto un'offerta dall'estero con un salario decisamente più elevato, quindi lì ci sono anche questioni di stipendio, ecco.
No, certo.
Però è stato parte tempistiche, che i tempi sono stati un po' lunghi, e in alcuni casi di offerte dall'estero con stipendi più elevati.
Ho capito.
Comunque adesso vediamo se riusciamo a ribandirlo, spero di sì, insomma, vediamo un attimo.
Vabbè, grazie comunque.
Quindi questo era l'update da Milano, come dicevo, è piuttosto rapido.
Grazie mille. Allora, diciamo...
Un commento al volo, diciamo comunque... Diciamo, a noi sarebbe utile, diciamo, avere, è chiaro che voi dovete localmente definire l'impegno scientifico di queste persone, in particolare i dottorandi che si affacciano adesso a questo tipo di attività, magari gli RTDA sono più esperti, però in ogni caso noi abbiamo bisogno di mettere in qualche modo in circolo almeno per fare la programmazione della formazione, che magari soprattutto i PhD arrivano senza una formazione specifica, senza mai aver usato una GPU, eccetera, però è chiaro che la nostra idea è di poter poi renderli esperti in qualche modo nella programmazione, per esempio sul GPU o quello che è. Quindi... sarebbe importante che in maniera molto veloce voi definiate anche quale use case, quello che si avvicina di più a quelli, diciamo, più o meno individuati anche nei VP, gli altri VP 1, 2, 3, e poi capire sul lato 4 che cosa serve, come possono contribuire, cosa hanno bisogno di informazione.
Ok, va benissimo. Contatto i supervisor di questi due dottorandi, così vi faccio sapere.
Perfetto.
Allora, diciamo, se passiamo velocemente a Università e Politecnico di Bari.
Senti, qua molto velocemente, allora abbiamo un dottorando su VP2 che è in CMS, ne ho parlato personalmente, sarebbe interessato a formarsi sulle GPU, attualmente non ha alcun tipo di formazione. E poi da capire poi come può contribuire. Poi abbiamo un teorico su VP1 che ha preso nel RTDA, ha appena preso servizio. Lui lavora sulla simulazione molecolari e credo che già facciano uso di GPU, quindi sarebbe interessante coinvolgerlo meglio. Devo parlare col suo supervisor, in realtà non ho ancora avuto modo di farlo. Poi c'è, vabbè, in futuro potremmo avere nella seconda metà dell'anno un contratto biennale su VP4 oppure un RTDA da cofinanziare per il terzo anno, ma questo è da capire, insomma, perché sono in stand-by in questo momento. Sul lato Poliba ci sono due RTDA già banditi, uno su VP2 e uno su VP3. Il secondo è in via di espletamento e dovrebbe prendere servizio, mi dicono, entro metà aprile. L'altro potrebbe essere fine aprile o forse più ragionevolmente metà maggio. E poi ci sono due posti banditi su dottorato lato aerospazio del Politecnico, quindi VP2/VP3, uno è andato deserto, c'è una selezione da espletare per l'altro. Mi hanno detto che c'è un candidato pakistano, se ho ben capito, quindi poi qualora vincesse non so neanche poi quanto tempo ci metterà per prendere servizio, considerando visti e problematiche di questo tipo. Quindi tu, una situazione da capire per questo.
Quello, scusami, quello deserto viene, come funziona? È persa la borsa, viene ribandita, c'è una seconda possibilità?
Questa è una bella domanda, non so se c'è una seconda possibilità, credo che si possa recuperare l'anno prossimo, da quello che ho capito.
In che senso? Come rendicontazione fondi?
Beh, come posto vero e proprio.
Come posto? Non credo che sia una seconda call sul ciclo, questo era ancora 38esimo, credo.
Ah, cioè se praticamente va a finire al ciclo successivo...
Sì.
Ok, no, pensavo una questione interna al centro per le milestone. No, no, vabbè, le milestone lo prevedono, la possibilità. È chiaro che poi vai a rendicontare 2 anni e non più...
Sì, quindi nel caso poi bisogna capire dal lato appunto aerospazio, però lì ci sono vari partner su questo dottorato, anche il DTA, il distretto aerospaziale pugliese, insomma potrebbe venire fuori qualche borsa, insomma, per coprire il terzo anno.
Un cofinanziamento praticamente.
Sì. Sì.
Perché ad esempio a Milano so che i PhD, però questi quindi si riferiscono comunque al ciclo dell'anno scorso, perché quelli di quest'anno, ad esempio a Milano dovrebbe esserci la prima application a maggio e poi un'altra a settembre su fondi specifici PNRR, per quello chiedevo se questa borsa, mentre invece questa qui era già per questo ciclo del 2023.
Questo era il 38esimo, quindi era la coda del ciclo precedente, da quello che ho capito. Non so se Adriano sa qualcosa in più, questo è un dettaglio che mi manca.
Adriano?
Scusatemi, non riuscivo a togliere il microfono. Non ho capito qual è il dettaglio che ci siamo persi. Il
ciclo di queste borse del dottorato aerospaziale Poliba. È il 38?
È l'ultimo, quello di quest'anno. Sono tutte allineate a quelle di quest'anno.
Quindi è la coda del 38, diciamo.
Sì, quest'anno è il 38esimo, sì.
Sì, cioè in realtà in alcune sezioni iniziano il 39esimo fra poco.
Esatto.
A pari in genere siamo storicamente, andiamo in autunno.
Sì, no, ma questi sono stati già banditi, credo, cioè, come si dice... Giulietto ci diceva che erano stati già fatti e quindi sono del vecchio corso.
Sì, sono da espletare, uno dei due, perché l'altro non ha candidati. Quindi.
Eh sì, esatto.
Ok.
Anche qui, scusami se faccio questa domanda impertinente, ma il fatto che è andato deserto è perché non ci sono candidati interessati in genere? Perché poi purtroppo le code spesso vanno a prendere anche un po' candidati, come dire, rimasti fuori da altre call, quindi hai una percezione del perché non sei andato deserto?
Devo dire la verità, questo è un dottorato nuovo
che
gestisce il Politecnico, e quindi... Diciamo, noi non, come fisica non siamo coinvolti, in genere pesca nell'area di ingegneria, è in parte probabile l'effetto che dici tu, che andiamo a pescare su una serie di call già fatte durante l'autunno. Però non so.
Probabilmente è difficile che ci sia qualcuno che... Queste sono arrivate abbastanza in ritardo, da quello che ho capito, quindi può darsi che sia difficile a un certo punto che ci sia un bacino di persone.
Esatto. Che...
È un dottorato innovativo nuovo, quindi diciamo il Politecnico sta sviluppando un lato aerospaziale, diciamo anche come specializzazione, insomma nella magistrale, eccetera. Però non so quanto sia allineato, quanto stiamo già sfornando laureati che abbiano delle competenze settoriali specifiche, è da capire, insomma.
Sì, su questo, scusate, ora mi inserisco un po' a cavolo, scusate, mi scuso con i leader, WP leader, però anche qui, visto che è già stata esposta l'esigenza di un training, e visto che ne abbiamo già parlato, mi pare, alla nostra riunione dei WP leader, forse a un certo punto potrebbe essere utile, la sto facendo io la proposta, poi ne parlo anche con Sandra e Tommaso, ma che i VP o le persone indicano che tipo di training hanno bisogno. Per esempio, in questo caso è stato indicato la programmazione GPU, magari c'è bisogno anche di altri specifici training, in maniera da cominciare a raccogliere un po' le esigenze e poi vediamo come risolverla con qualche training interno al centro o simile.
Sì, sì, esatto. L'idea di della raccolta di queste informazioni era proprio per avere questo.
Ah, ok. No, anche con gli altri VP, ripeto, l'ho buttata lì, anche sì, con gli altri VP andrà un po' organizzato.
Poi, diciamo, qua il ruolo dei contact è fondamentale, perché come già dicevamo con Bruno prima, cioè è il contact che poi va dal supervisore del singolo dottorando e lo stimola anche a capire insieme che tipo di contributo e che tipo di formazione ha bisogno. Quindi, insomma, essere contact è anche, diciamo, richiede in questo momento una proattività, diciamo. Vabbè, diciamo, possiamo saltare a Padova?
Esatto, guarda, aspetta, faccio un refresh per vedere se ci fosse... No, quindi...
Scusate.
Sì?
Sono Agata, sono dell'Università di Trieste. Scusate, non avevo aggiunto materiale, però vi posso dare un breve aggiornamento.
Ah, sì, sì, assolutamente, più che volentieri.
Salve, sì, scusate che sono zompata da una riunione all'altra, quindi e non so se cos'è successo prima, però ho visto il mio nome nella lista, ho detto sono appena in tempo. Allora, la situazione qui a Trieste... è che sono stati richiesti due RTDA, uno sul VP2 e uno sul VP3. Il concorso è già stato fatto e i candidati sono stati selezionati e stiamo, in teoria, dovrebbero prendere servizio il 1° di aprile. So anche un po' di alcuni dettagli sul svolgimento del concorso che forse, data la discussione che c'era prima, possono essere utili. Alla fine è stato fatto un concorso solo, anche se i candidati erano due per motivi burocratici, vabbè. Si sono presentati in 10, vi sono stati selezionati i soliti 6, e di questi 6, 3 sono scomparsi a breve giro perché appunto uno vinto da un'altra parte. E di cui uno lo conosco personalmente, so che ha vinto per sempre un altro RTDA dello SPOC 2 a Roma, quindi nella stessa famiglia. E niente, alla fine quindi nella graduatoria ce ne sono 3, i primi 2 che sono stati scelti, quindi un terzo di riserva, però di questi 2 che sono stati scelti so che ce n'è uno un po' indeciso sul da farsi, quindi c'è il rischio che avremo la sorpresa, però per fortuna ce n'è uno di riserva, quindi spero che alla fine riusciamo ad accomodare due posizioni, però Cioè, parlando anche con ragazzi a cui ho cercato di spingere per fare domanda qua in, insomma, conoscenze varie anche in giro per l'Italia, non solo qua a Trieste, ho la sensazione che siamo nel momento in cui non dico che ci sono più poste che richieste,
no,
ma praticamente
non è solo la tua sensazione,
no, ma è infatti la
Devo dire che da persona che ha vinto ieri un RTDB, ha fatto 1 milione di concorsi nella sua vita, è veramente una cosa molto frustrante questo fatto che in Italia non c'è una programmazione, ma che le cose succedono così a pioggia, c'è l'anno favorevole e poi 10 anni sfigati, ma questa è una polemica che non c'entra con voi.
Sono perfettamente d'accordo con te. Secondo me poi c'è anche l'aggravante qua che non si sa quale sarà il destino di sti posti.
Certo.
Prende RTDA per 2-3 anni, però non è chiaro come si...
Certo.
Quanti di questi poi verranno trasformati magari in RTDB o lato NFN se c'è uno sbocco di possibile stabilizzazione, anche se ne ha parlato, ma non c'è niente.
No, infatti. Comunque, tornando al discorso del precedente, quindi di questi due candidati, appunto uno è indeciso, e che è quello che era stato richiesto, insomma, per lavorare su VP2 su Alice, l'altro appunto dovrebbe lavorare su VP3 su un tema di onde gravitazionali. E questo ragazzo invece lo conosco perché ha avuto prima un assegno qui all'università. E penso che su questo non ci siano problemi e credo che sia una persona molto in gamba. Secondo me sarà anche lui interessato, insomma, a lavorare su GPU. Penso che alla fine convergeremo nel porting di qualche codice su GPU. E quindi non so come funzioneranno le percentuali sui vari VP, non so se poi formalmente avrà una percentuale su VP4, ma ci sarà qualche riversamento, diciamo.
Sì, questo non so neanche io come se ci deve essere qualcosa di codificato oppure no. Non so se Antonio.
Codificato. Boh.
Cioè, ad esempio, per gli NFN c'è una certa. Beh, no, in realtà gli NFN è soltanto a una certa percentuale al progetto, però poi come sei internamente distribuito non gliene frega. Non c'è.
Cioè, internamente poi a cosa? Cioè, ma parli per gli assegni ricerca ora?
Per gli RTDA.
Per gli RTDA, cioè, internamente non lo so, a livello di centro sono al 100%, quindi...
Ma sono al 100% sullo SPOC 2, bla bla bla, non sul VP3, VP2, VP2.
No, infatti questa è una cosa che volevo, scusate, questo viene, la ripeto spesso, poi mi sembra che a volte di essere troppo banale, ma evidentemente i VP sono una suddivisione interna nostra, non hanno nulla, diciamo una suddivisione legata alle attività e che serve per una nostra organizzazione interna, come dicevi, insomma, non hanno una connessione ai fondi, non hanno diciamo neanche, come dire, anche per come l'abbiamo organizzata noi, non sono compartimenti stagni. Per esempio, anche prima Bruno indicava il passaggio da VP1 a VP4, in realtà è una, come dire, un passaggio, va bene, lo hanno formalizzato con delle percentuali, ma non è neanche così strettamente necessario e serve giusto a individuare un po', soprattutto ai VP leader, che tipo di supporto poi potranno avere su diversi use cases, perché quello è importante. Cioè, se una persona dice io su quegli use cases ci metto il 10%, il 40%, cambia la possibilità di realizzarlo, la modalità di realizzazione. Quindi è su questo abbastanza libero, ecco.
Uh-huh. Ok, sì, scusate, in effetti è vero, mentre parlavi dicevo io rendiconto, non è che nella mia rendicontazione c'è scritto quale VP, ovviamente non c'è scritto niente.
No, nel mio però sì, ad esempio come gli NFN, quando faccio...
Ma come gli NFN?
Sì, esatto, come gli NFN devo mettere a quale work package ho lavorato.
Ah, questo okay, mi suona quasi strano, però va bene, se è una cosa interna gli NFN va bene.
In qualche tabella ho visto che anche le università rimettono una percentuale su quale VP, però appunto, come dice Antonio, dal punto di vista rendicontativo, quando fai il time sheet non c'è scritto da nessuna parte qual è il VP, solo lo spoke e basta.
Diciamo, è da capire, perché ne discutevamo anche ieri ed è arrivata ora proprio una mail ieri al solito della Durazzo sul fatto che At Work, che è il sistema in cui si inseriscono sia le spese ma anche le attività scientifiche che verranno poi viste dai revisori esterni, andrà da capito se appunto nella definire queste attività scientifiche dovremo in qualche modo strutturarlo. Vi ricordo che, per esempio, anzi forse voi no, scusate, non siete stati coinvolti direttamente, ma gli affiliati hanno dovuto indicare, cioè ogni università, ogni ente, ha dovuto indicare in maniera formale negli accordi che stiamo per firmare il cosiddetto allegato 1, in cui c'è scritto le attività che andremo a fare, e le attività sono state suddivise in VP. Però non c'è nessuna definizione dei fondi, semplicemente l'affiliato dice io partecipo a questo VP senza neanche dare le percentuali. Quindi no, ripeto,
qua invece faccio vedere il mio, tanto
questo perché è il timesheet di NFN, esatto, che avete voi, esatto, vedere, addirittura avete boia,
cioè tutte le varie cose, e poi ognuno, ad esempio Michele Pepi, che è un P3, lui mette le sue attività legate a VP3.
Mi dispiace, che devo dirvi.
Ah, vabbè, non è niente di... Cioè, alla fine
si tratta... È invasivo, praticamente.
Non è niente di complicato, tanto il numero di ore devi mettere comunque, poi sia scritto una cosa piuttosto che un'altra, però questo crea magari un po' di confusione al nostro interno, perché abbiamo due pesi e due misure diverse, quindi non si capisce bene.
Questo ho capito, purtroppo.
No, non è un grosso problema, basta essere chiarificate le cose una volta, non mi sembra un grosso problema.
Diciamo che a livello nostro di organizzazione interna dello SPOC 2 posso chiaramente dire, visto che è stato fatto, che la divisione in VP, ecco, che non vengano considerate come camere stagne, ecco, non, anche perché per come è fatto, molte delle cose, gli use cases dei VP1, VP2 e 3 andranno a finire su VP4, VP5, VP6, insomma, proprio per come abbiamo strutturato i VP, quindi non ci può essere.
Perfetto, grazie mille. Allora, diciamo, se non ci sono altre domande o questioni, muoverei a...
Scusa, l'ultima cosa, serve che scrivo una slide con queste due cose che ti ho detto?
No, okay. Va bene, diciamo, non c'è problema. Grazie mille.
Abbiamo preso appunti, diciamo, nel tuo caso.
Sì, poi tanto è tutto registrato, quindi...
Ah, ok, perfetto. Non posso più tornare indietro.
No, esatto, dovrei farlo te il lavoro, sì. Cazzo, manchi qualcuno. Quindi, un Calabria, Alessandro, non so se è connesso.
Sì, sì, ci sono. Di nuovo, buongiorno a tutti. Allora, vi dico, innanzitutto mi scuso per essere stato poco partecipe alle riunioni precedenti. In realtà volevo un attimino prima capire cosa succedeva sul fronte delle nuove acquisizioni di risorse umane, per capire appunto come meglio muovermi. Allora, quello che è successo a noi sono le seguenti cose. Abbiamo avuto un RTDA su un WP1, che è un teorico italiano che si occuperà di fisica oltre il modello standard. Poi c'è stato fatto un bando su WP2, che è stato vinto da un indiano, che però ancora non ha sciolto la riserva. Siamo ancora lì, insomma, aspettiamo risposta, e al momento sembra più no che sì. Poi è stato fatto un bando, sempre di RTDA, trasversale su tutti i working package attivi qui da noi, con l'idea appunto di rivolgersi a di cercare un profilo più orientato verso diciamo, la tecnologia, insomma, più che le competenze specifiche di fisica. È stato vinto in realtà da una teorica italiana, che però ancora non ha sciolto la riserva, nemmeno lei. Quindi di fatto abbiamo solo un'acquisizione sicura su WP1. Poi sono state bandite due posizioni di dottorato, una trasversale a WP1 e WP2, che è stata vinta da un teorico che si occuperà di sistemi correlati a bassa dimensionalità, già preso servizio, qui da noi. E un'altra su WP3, che è stata vinta da una nostra ex studentessa, che si occuperà di merging di buchi neri. Adesso un primo sondaggio, abbastanza così preliminare, con queste persone, sembra suggerire che non ci sia una forte interesse ad acquisire competenze sulle GPU. Il motivo della partecipazione, diciamo, il motivo della mia presenza qui è che l'interesse forte ci sarebbe da parte mia in particolare, l'interesse verso il porting di codici che noi usiamo per simulazioni di Lattice QCD dalle CPU alle GPU. Io mi sarei aspettato, speravo che le nuove acquisizioni ci avrebbero dato una mano, insomma, speravo che sarebbe arrivato qualcuno interessato alle tematiche di Lattice QCD da insomma, avviare, se non ce l'aveva già, insomma, le competenze verso appunto l'acquisizione di competenze di porting essenzialmente. Questa persona non è arrivata e adesso mi sembra un po' difficile che insomma, qualcuno di quelli che sono arrivati o arriveranno possa essere interessato. Quindi non lo so bene, insomma, quale sarà il futuro del nostro coinvolgimento su WPP4, insomma. Da parte mia personale l'interesse c'è, d'altro canto io stesso non ho purtroppo più il tempo di mettermi io, insomma, in prima linea e acquisire queste competenze. Non escludo che, appunto, a seguito delle rinunce, no, di cui parlavo prima, possa arrivare qualche profilo magari un po' più interessato a essere formato sulle GPU, così come non escludo, insomma, che possa succedere qualcosa di nuovo, ma al momento appunto la situazione è questa.
Grazie mille. Io su questo avrei una domanda sempre per Antonio. Io, se ho capito, i fondi del PNRR dovrebbero essere comunque orientati, no, verso alla tecnologia, cioè non è che tu prendi un RTDA per fare fisica via un standard model, o puoi comunque anche fare un argomento di ricerca che non necessita poi un'applicazione particolare o una
tecnologica. Allora, nel
non caso... essere in polemica con è proprio una domanda che mi era già venuta.
No. Prima. Sì, nel bando, che ricordo, poi il bando è quello che poi va a finire anche negli atti che devono essere forniti insieme anche a tutti gli atti con cui le persone sono state selezionate, eccetera, eccetera. Ci deve essere scritto, se non sbaglio, nel template che è stato circolato, ora ognuno in realtà si è fatto il suo template nei vari affiliati, però è l'attinenza ai temi del centro. Quindi se uno mi fa solo lo studio teorico delle lagrangiane di QCD o simile, ecco, la vedo un po' difficile, ma non è problematico se uno mi mette tematiche di sviluppo appunto di lagrangiane di QCD attraverso metodologie di calcolo avanzate, per esempio. Sto proprio inventando.
Questo io lo davo per scontato, eh. Cioè è chiaro che tutti i bandi sono stati scritti in quel modo e i profili selezionati hanno le competenze tecniche per no, che diciamo di calcolo, che in particolare applicheranno le tematiche che ho detto, ma quello, diciamo, lo davo per scontato che sono tutti profili.
Sì, no,
l'accento non è posto sulle competenze tecniche, no?
Certo. Allora va bene, cioè non credo sia necessario, indispensabile, anche perché sennò poi è un problema a trovare le persone, penso. Dire, scrivere, cioè che sia un informatico, per dirti che scrivere sviluppo di nuovi algoritmi di machine learning e poi dopo magari con applicazione a QCD.
Unicamente perché lato NFN noi abbiamo soltanto posizioni tecnologiche.
Sì,
ma non sapevo come funzionava, e mentre invece lato università non c'è il corrispondente tecnologico, quindi non capivo come era gestita questa cosa, solo per cui era una curiosità.
Lato INAF posso dirti, per esempio, che nel template che abbiamo fatto abbiamo due possibilità, di scrivere proprio tecnologo o ricercatore, cioè puoi scegliere in base a... io ora ne stiamo facendo una a Roma, è per tecnologo, ne è stato fatto una a Catania, però credo Spock 3. E invece c'è scritto profilo ricercatore, che anche cambia, sai bene, no? All'interno della definizione. All'interno dell'università RTDA, che io ricordi non c'è una definizione specifica, cioè
non c'è neanche la figura tecnologica all'università, esatto. È per forza ricercatore. Ok, grazie mille, scusate la dispressione se ho fatto
perdere. No, vabbè, è sempre meglio chiarire, sai, ci sono sempre dubbi.
Comunque, anche qui, diciamo, vale la preghiera di Alessandro, però di appunto di stimolare queste persone e capire quali sono le esigenze per la formazione, insomma.
Certo. Io sto stimolando
da anni, insomma, che sono abbastanza vergini, cioè che potrebbero essere formati per bene dall'inizio, insomma, no?
Sì, io penso se sia un motivo anche di convinzione verso queste persone e dirgli che guardate, non ci si aspetta da voi che sappiate tutto, siamo i primi, io sono il primo, e ci saranno occasioni di training. Naturalmente questa è una promessa che dobbiamo mantenere e io ora sto stimolando dal lato mio gli altri spoke leader a riguardo.
Perfetto, allora non so se Ferrara si è riuscito a collegare nel frattempo.
Sì. Avevo capito. Sì, ciao, sono collegato in ritardo, scusate.
Non c'è problema.
Per motivi di lezione. Quindi state parlando un po' della situazione delle varie assunzioni, dico bene?
Sì, sì.
Dunque, io sono, in realtà io sono, non sono coinvolto direttamente nello SPOC 2 perché sono referente per lo SPOC 1, ma sono qui come osservatore e perché c'è un dottorando in comune al 50% tra lo SPOC 1 e lo SPOC 2. Il referente per lo SPOC 2 è Eleonora Luppi. Allora, per quanto riguarda lo stato delle assunzioni, tutto quello che era stato pianificato per lo SPOC 2 è stato fatto, quindi sono stati già tutti assunti, hanno preso già tutti servizio. Appunto, uno è un dottorando che lavora al 50% tra attività di SPOC 1 e SPOC 2 e che potrebbe essere interessato in questo work package, cioè che potrebbe essere coinvolto in questo work package perché sta utilizzando le GPU per un codice di simulazione sul metodo di Lattice-Boltzmann e potrebbe anche lavorare in futuro su un'altra applicazione per un esperimento Dune, sempre mediante l'utilizzo delle GPU. Poi ci sono sicuramente un RTDA che è stato assunto, che non ho fatto in tempo però a sapere da Leonora su quale work package lavora, che è interessato anche lui a calcolo parallelo in generale, e dovrebbero esserci altri due dottorandi, di cui uno credo sia coinvolto nel work package 3 e un altro mi devo informare. Quindi scusate per l'inesattezza, ma non c'è stato tempo di parlare con Eleonora.
Perfetto, grazie.
Anche qui sono emerse esigenze di training nella vostra discussione?
Di training di cosa?
Cioè di training, di formare queste persone per le attività che andranno a fare.
Per l'utilizzo dei sistemi di calcolo, dici?
Sì, sì, se hanno...
Sì, sicuramente, non è emerso esplicitamente, ma sicuramente sono persone che a cui potrebbe essere utile partecipare a corsi di formazione specifici per architetture parallele.
Ok.
In particolar modo sicuramente per l'uso delle GPU.
Diciamo, poi dal nostro punto di vista è interessante anche sapere se c'è gente che invece sa già le cose e ci può aiutare a formare gli altri. Quindi anche
questo sarebbe
una utile. Perché siamo tutti che dobbiamo essere formati, chi ci forma?
No, diciamo, io nel passato mi sono occupato sicuramente di calcolo, mi occupo di calcolo parallelo e mi occupo anche di calcolo su GPU. E abbiamo un'esperienza sull'uso di questi sistemi. E trovare il tempo di formare gli altri, questo è un altro discorso, ma ne possiamo parlare magari se è utile dare un contributo per mettere in piedi, diciamo, dei seminari o delle scuole che possono essere a cui queste persone possono accedere.
Simone, esatto. Scrivi.
Scrivo già.
È tutto registrato quello che
ho
recettato.
No, non ho detto che sono disponibile ho detto che sono disponibile a contribuire, a partecipare, a organizzare.
Un giro di parole, ma abbiamo capito.
La prima parola era contribuire e stavi finendo con A, quindi contribuirà, va bene. Quello che c'era nel mezzo.
Ottimo.
Grazie ancora. Allora, Jacopo, passerei a Padova.
Ciao Simone, fai tu lo sharing.
Sì, faccio io prima.
Anch'io assicuro la slide giusto per fare un report veramente breve. Allora, per quanto riguarda gli acquisti, abbiamo 3 dottorandi entrati in servizio il 30 febbraio con il 38esimo. Una dottoranda è in area VP2, praticamente area CMS principalmente, che però, avendo lavorato già come technical student su CERN nell'ambito dell'implementazione di qualche algoritmo di ricalibrazione degli oggetti del trigger da portare su schede FPGA, prendeva già messo un po' mano, ecco, questa idea di porting appunto degli algoritmi verso FPGA, probabilmente continuerà a lavorare un po' in quel senso, e quindi appunto anche una frazione del suo impegno verrà mantenuta in seno a questo working package. E gli altri dottorandi invece sono entrati in servizio, credo appunto a febbraio, in questo ciclo, sono fondamentalmente entrambi area VP3, quindi più astro, diciamo, applications. Effettivamente loro non ho ancora, ammetto, non ho ancora preso granché contatto, insomma, quindi mi informerò magari nel prossimo futuro e farò un report magari nei prossimi incontri, insomma, di quali sono un po' le loro attività e anche quali potrebbero essere competenze o esigenze sul fronte formazione. E sempre recentemente, invece, per la questione degli ricercatori, RTDA, abbiamo appunto preso servizio giusto a marzo, quindi veramente freschissimo, Giuliano Iorio, che è anche lui in area VP3. Nel suo un caso particolare, perché abbiamo che la, diciamo, la docente di riferimento dell'area aveva ancora un certo quantitativo di fondi ERC che ha dovuto quindi voluto investire sul cofinanziamento, in pratica, quindi al 50% fondi PNRR, SPOC 2 e 50% fondi ERC. Per inciso, mi sono anche dimenticato in realtà in questa slide di menzionare un altro aspetto legato a questa posizione, come dire, in maniera tangenziale, ma nello specifico anche appunto a questa docente che poi è Michela Mapelli, che è già nel, come dire, ha già impegnato uno 0,5 mesi, anno appunto nello SPOC 2. Di qui a qualche mese, se vado a mente adesso la memoria, se ricordo bene a luglio, farà un passaggio in realtà da un IPD a, credo, Heidelberg, perché ha vinto una posizione, una full professorship, e quindi appunto facendo così verremo a perdere questi 0,5 mesi anno. Non è tanto in termini di mesi per rendicontazione, però insomma mi sono dimenticato di riportarlo. Allora, Giuliano, se ricordo bene, appunto ce l'ho giusto interagito velocemente, ma appunto conto anche di interagirci un po' più profonditamente nel prossimo periodo, è esperto nell'ambito del calcolo con GPU per le simulazioni di sistemi galattici. Quindi appunto credo ci sia già un certo livello di formazione lato appunto calcolo accelerato con GPU, però appunto anche di questo mi riservo un pochino di investigare un po' meglio, fare 4 chiacchiere nel prossimo periodo, avendo appena preso servizio, non l'ho ancora tampinato. E per il prossimo futuro c'è un concorso attivo su area VP1 per quanto riguarda gli RTDA. Ci sono lavori della commissione in corso, non so esattamente che punto siano, però appunto la commissione sta lavorando, quindi da questo punto di vista si spera appunto che vadano a concludersi a breve. E per quanto riguarda appunto, come dire, acquisti futuri in termini di PhD, abbiamo sicuramente il piano di avere un dottoranda nell'area VP2, se ricordo bene, come dire, il target principale dovrebbe essere ambito Bell 2, come era di esperimento, che però andrà ad insistere sul 39esimo ciclo, quindi si parlerà poi di settembre, insomma, quello che è. E su quanto riguarda formazione, appunto come accennavo appunto sui dottorandi, devo ancora un pochino investigare sui nuovi area VP3, su area VP4 sicuramente magari appunto già un pochino di un minimo di expertise sul lato programmazione FPGA, appunto la dottoranda Sabrina ce l'ha già, però credo sia assolutamente, insomma, interessata in realtà ad espandere su quel fronte. Giuliano invece appunto credo possa, adesso appunto non l'ho ancora coinvolto attivamente, ma credo possa effettivamente essere in realtà un attore magari della formazione lato appunto calcolo su GPU, però appunto prima di vendere il suo impegno mi riservo di parlarci un po' più nel dettaglio.
Certo, grazie mille. Fra l'altro, scusami, io ti avevo pingato, però tu non mi hai mai risposto, magari ho sbagliato.
Perdonami, sì, sono perso nel caso.
Ci sta che ti abbia cercato per i canali sbagliati. Per quanto riguarda il vostro lavoro sulle FPGA per lo scouting delle camere a Muno, se
non ricordo male. Esattamente. E anche del trigger di livello 1 complessivamente, sì.
Sì, che diciamo... La mia idea era di utilizzare una parte del cluster FPGA che arriverà a Bicocca per vedere modi alternativi per fare analisi dati e lo scouting, che è simile a quello in realtà su cui lavorate voi, anche se io ovviamente più che altro non soltanto le camere in particolare, ma degli oggetti che escono fuori.
Sì, per deciso, questo è quello appunto che appunto, è un'altra parte dell'attività che stiamo portando avanti. Noi l'abbiamo presentata in seno alla questione dello scouting diretto dal specifico detector, perché è attività che come Padova nel dettaglio abbiamo portato avanti in maniera come dire, principale e come dire, isolata magari ancora di più che dagli aspetti centrali di CMS, però siamo anche attivi appunto sul scouting del level 1 trigger to cure, quindi delle board di livello 1. Per cui abbiamo già un po' di... stiamo leggendo in questo momento anche insieme ai colleghi di CMS appunto l'atto centrale, il trigger DAC, che beh, insomma sai chi sono, e il GMT, quindi il Global Mion Trigger, il calo, il demux del calo trigger di CMS, e adesso l'idea è di leggere anche le primitive del lato del mio bar, del barrel mion track finder, così da fare un po' di studi combinati. E per questo lato FPGA c'è un po' del punto di sviluppo in corso, e poi l'altra parte dello sviluppo chiaramente sarà lato processing, perché l'idea sarebbe fare anche processing on the fly di come dire, prodotti del pre-processing fatto su FPGA, quindi attaccare sia la parte di calcolo su processori e acceleratori magari in stile GPU, alla parte di come dire, calcolo intesa come appunto attività front FPGA.
Sì, esatto, la mia idea era capire se era possibile pensare di fare questa parte di calcolo che al momento voi prevedete su CPU o GPU su un sistema invece basato su FPGA. Quindi magari sentiamoci se siete
sì, interessati. Sì, volentieri. Volentieri, credo sia un buon overlap, insomma, dell'attività. Vediamo appunto come gestirla. No, perdonami se non ho proprio visto allora il tuo...
Ah, ma ci stai, non ho insistito perché c'era poco tempo per avere il feedback, era per uno dei meeting che dovevamo fare con i VP leader, però poi ne riparliamo magari con calma.
Volentieri, molto volentieri. Okay.
Grazie mille. Roma 3, non so se...
Io ci sono, mi sentite?
Sì.
Pronto?
Sì.
Dunque, noi come università non siamo parte del centro, io sono INFN, ma l'Università di Roma 3 non è nel centro, quindi... non abbiamo attività da locale da aggiornare riguardo lo SPOC 2. Però volevo agganciarmi a quanto aveva detto prima Alessandro Papa riguardo la questione sul porting di codici di simulazione gratis UCD a GPU. Su questo c'è un interesse diffuso di altre sezioni che sono parte del centro, ad esempio sono a contatto con Bicocca, e quindi adesso appunto, come diceva Alessandro, i tempi non mi sono chiari neanche a me se c'è modo di intercettare parte di queste risorse che sono state messe a disposizione finora, ma la mia domanda magari era più rivolta al futuro, dato che ci sono queste ancora possibilità delle open call, come si articoleranno, e in particolare quindi se in questo tipo di attività è possibile trovare modo di inserire queste attività che sono, come diceva Alessandro, rimaste tagliate fuori finora dai bandi che sono stati emessi. Non so se avete voi informazione, se comunque possiamo magari portare questa come domanda allo SPOC in generale e discuterne poi nelle prossime riunioni.
Sì, allora qui secondo me sono cose che bisogna discuterle con gli SPOC leader, però qua almeno c'è Antonio, possiamo chiedere un primo feedback almeno a lui. Da quanto ho capito le open call dovrebbero servire proprio per per far partecipare quelle università che non fanno parte dello SPOC, giusto Antonio?
Allora, le open call, vi dico com'è la situazione ora, perché se vi faccio la cronistoria c'è da divertirsi. Le open call come sono ora sono bandi verso l'esterno del centro, che vuol dire verso università che non fanno parte del centro e verso industrie che non fanno parte del centro. Solo università, vabbè, insomma, questo poi si vede. Va detto due cose. Uno, che le persone che verranno assunte attraverso i bandi devono comunque rendicontare, questa è una novità relativamente recente. Persone, insomma, in qualche modo le attività, il lavoro che viene svolto deve essere rendicontato, quindi non è un lavoro a corpo come si pensava inizialmente. Qual è l'altro aspetto che può essere utile? Ah sì, l'altro aspetto è che le open call sono servizi per le attività del centro, vuol dire che noi abbiamo delle esigenze, avete citato prima le ARM, per esempio, che non abbiamo internamente al centro e quindi dobbiamo chiederle fuori. Oppure, lato INAF, per esempio, abbiamo esigenze di sì, andiamo a fare il software, eccetera, poi bisogna però ingegnerizzarne alcune parti in maniera, chiamiamole, professionale, eccetera, la appaltiamo verso l'esterno. Nel caso di Roma 3 non ricordo se c'erano state discussioni specifiche. Ora non voglio fare la domanda a voi cosa ci avete da offrire, ma insomma la domanda va fatta internamente: cos'è che Roma 3 ha che ci potrebbe essere utile e quindi per cui poter fare un bando?
E per il porting dei codici di dati SQCD, allora io sono attivo in su questo frangente, sì. Quindi... poi se capisco bene, con questi open call si possono l'università li prende e poi può bandire ulteriori posizioni o trovare un modo di portare a termine il task che è stato bandito. Questa era come l'avevo capita.
Sì, allora, se per esempio in VP4 emerge l'esigenza del porting e non abbiamo la possibilità di farlo internamente, assolutamente sì, ha senso fare un open call verso l'esterno, applicheranno varie università, per esempio Roma 3 se è interessata, e poi Roma 3 farà, non mi è chiarissimo questo come avviene poi nella pratica, però farà magari un TD con cui prende una persona. Questa persona viene a far parte del centro e rendiconta però sul centro la parte, diciamo, di fondi che prende dal centro.
Però ora, questa cosa come si fa articola, considerato che siamo già a marzo 2023, quindi
allora, questo... le open call partiranno molto probabilmente a settembre, quindi saranno per 2 anni.
Okay.
E questo è un problema, sì, infatti, scusami, l'RTDA è 3 anni. Ecco. Questo è un problema. Sì, devono essere trovati fondi, altri fondi, e su questo non ci si scappa. Come questo si organizzi, magari lo vediamo internamente, io non lo so, cioè capisco, sì.
Però voglio dire, lo stesso Francesco, per esempio, se è un'attività di Latice QCD che comunque è di area NFN, teorica, e magari il direttore della sezione specifica è disposto a cofinanziarlo con un'annualità, perché no? Cioè, no? Questa potrebbe essere...
Poi l'NFN si rifà sugli FTE delle persone magari del centro, insomma, in qualche modo. Non lo so.
Sì.
Purtroppo sì, però questo è, capisco bene che per gli RTDA è un possibile problema. Alla fine sì, è un cofinanziamento alto, ma non al 100%. Non può. Se vuoi, vabbè, lo sappiamo, è stato discusso ieri con gli affiliati. Non mi ricordo di Petro, vabbè, insomma.
Comunque, allora, mi sembra che, diciamo, in realtà, diciamo, in VP1 queste attività di Lattis che sono rappresentate da Francesco, da Alessandro, anche da Cosmai a Bari, eccetera, che magari sono rimaste fuori dal giro di assunzione di nuovo personale, in qualche modo potremmo cercare di recuperarlo adesso nelle more, diciamo, tutto quello che noi possiamo fare, no?
Sì, esatto. Adesso la prima cosa che mi viene in mente era questo open call, che mi è chiaro debbano essere bandite, però voi magari avete notizie di altri meccanismi che non mi sono visibili attualmente.
No, non me ne vengono in mente. Però...
No, non credo ce ne siano altri. Il meccanismo pensato, almeno dai meeting fatti con gli altri leader, gruppi leader, era proprio il meccanismo degli open call per questo specifico punto.
Però appunto, scusami Antonio, diciamo, se Francesco va dal suo direttore di sezione e chiede un'annualità per cofinanziare questa open call e trasformarla effettivamente in un RTDA, questo è possibile farlo tecnicamente?
Sì, sì, nel bando, nel bando verrà specificato che i fondi sono al 66% sul centro e altro, sì.
Già Padova, già Padova ha un RTDA cofinanziato al 50% su un ERC, no?
Esatto, esatto.
Ha detto prima.
È chiaro che andrà a rendicontare solo la parte finanziata dal centro e il resto no, questo è evidente. Quindi il resto farà quello che gli pare, anche se poi magari i fondi sono gli stessi rigirati attraverso gli NFN, ma non, questo non importa, è gli NFN che decide. Se la sezione concorda, o questo purtroppo è un problema che dovete vedere voi internamente.
Va bene, grazie.
Se non ci sono altre domande, allora io mi muoverei su Bologna.
Sì, mi sentite?
Sì. Aspetta che faccio lo share.
Sì, grazie.
Vedete le slide?
Sì, la vedo. Allora, come Università di Bologna, il contatto al momento in VP4 è Daniele Bonacorsi, nonostante anche questa figura sia un po' in via di definizione, dovrei subentrare verosimilmente io prossimamente. Poi come personale neoassunto ci sono io, quindi RTDA in fisica su settore F01, e preso servizio il primo febbraio, e coinvolgimento in VP2, 4 e 5, poi un altro RTDA che è una fisica, Giulia Despali, anche lei presa servizio il 1 febbraio 2023, su attività però al momento dichiarate in VP3 e con però futuri coinvolgimenti da definire, al momento VP3. E per quanto invece riguarda PhD, ci sono due PhD al 38° ciclo, un matematico che ha preso servizio anche lui nell'arco febbraio-marzo, non ho ben chiaro il giorno esatto, l'interesse è oscillante fra VP2 e VP3 su attività di visualizzazione, analisi dati in 2D e 3D, e un altro PhD è invece in fisica tra F01 e F05 che dovrebbe lavorare su gravitational waves e con coinvolgimento in VP3. Per quanto riguarda invece il personale strutturato, c'è Daniele Bonacorsi, Carlo Battilana e Alessandra Fanfani, che tra l'altro vedo Alessandra e Carlo collegati, quindi se poi dopo vogliono integrare o aggiungere cose, volentieri. E per quanto riguarda formazione, sia per quanto riguarda FPGA che per quanto riguarda GPU, sicuramente ben accetta. Al momento siamo in fase di investigazione interna su quelle che possono essere le attività, quindi al momento ci sono attività in via di definizione, anche con possibili PhD che sono in orbita PNRR, non esattamente di progetto, però diciamo questo è la situazione al momento qui a Bologna. Poi non so se Alessandro o Carlo vogliono aggiungere altro.
Aggiungo solo una piccola cosa al report di Tommaso, che è già dettagliato a sufficienza di suo, e di fatto abbiamo anche un dottorando in data science, sempre sotto Daniele, che recentemente ha espresso interesse a potenzialmente a fare lavoro con su GPU e durante la scorsa Offline Computing Week ha preso contatto con gli esperti di CMS in merito. La cosa è un attimo in fieri, però se dovesse risultare, diciamo, confermata, sarebbe lavoro di VP4.
Grazie Carlo.
Poi ovviamente, diciamo, questo non abbiamo mai discusso, c'è Valentina che ha alzato la mano, però Valentina, guarda, non si riesce bene a vedere chi alza la mano in maniera tempestiva, quindi inviterei tutti a interrompere anche me, e se vogliono dire qualcosa parlate pure.
Ok, grazie. Sono Fioretti Valentina, INAF OAS Bologna. Giusto, no, non so se deve essere inserito in questa slide, però volevo giusto segnalare che abbiamo un dottorando in astronomia che ha iniziato il 1° novembre scorso e che lavora qui in OAS Bologna, finanziato totalmente da PNRR, che lavora principalmente su VP6 come attività, però... Diciamo, io spero che poi dopo si cerchi un po' anche di condividere le varie tecnologie, eccetera. E quindi, diciamo, io sto seguendo anche il VP3, sono oggi connessa al VP4, sto seguendo il VP5, quindi insomma, comunque cercherò di seguirvi e capire se ci saranno magari degli overlap o qualcosa da condividere. Quindi non so se, insomma, giusto volevo, ecco, comunicare questa cosa.
Perfetto, grazie mille, buono a sapersi. Una cosa in cui volevo, diciamo, mi agganciavo al discorso di Carlo che ha fatto ora, in effetti poi c'è una serie di expertise nelle varie sedi o comunque persone che avrebbero piacere di lavorare su GPU che non sono reclutate sul fondo PNRR ovviamente, però anche quelle, se siete a conoscenza di persone magari che sono interessate anche o a seguire formazione o a essere disponibili per la formazione, fatecelo pure sapere, non necessariamente collegate ai fondi PNRR. Ad esempio a Bari c'è appunto Adriano, non credo che il tuo contratto, Adriano, sia su fondi PNRR, giusto?
No.
Però Adriano sarà sicuramente una colonna portante della formazione su GPU con Alpaca. Quindi ecco, non necessariamente sia le richieste di formazione che anche l'expertise devono venire su fondi PNRR, diciamo, tranquillamente assorbire anche persone strutturate o dottorandi non finanziati col PNRR. Cioè, abbiamo anche all'INFN, c'è ad esempio un assegnista al momento, Luca Guzzi, che è interessato a seguire corsi di formazione per GPU. Però non è, ovviamente non è pagato su fondi PNRR, non è un problema. Detto questo, vorrei se c'è qualcuno da Roma 1, non so se Giacomo è connesso oppure no. Non mi sembra sia nessuno connesso, e poi magari tenteremo di pingarli in offline. Diciamo, l'idea sarebbe di tenere il meeting entro l'ora e mezzo. In realtà la mia speranza era un'ora, però un'ora e mezza è più realizzabile. Tu, Alexis, hai altre domande?
No.
Riflessioni, commenti?
Stavo nell'ora e mezzo, quindi...
Ascolta, forse, visto che anche Valentina giustamente ha fatto un intervento, manca, se vuoi, la parte INAF nel VP.
Bene, effettivamente gli sconti non...
diciamo che hai contatto ai Visconti che però non è potuto partecipare oggi
e no è... infatti no, a questo mi dispiace mi trovo anche un po' impreparato, però vi posso dare, visto che ci siamo, almeno un minimo. Valentina ha indicato il PhD attraverso l'unità di Bologna, sì, l'università, scusa, di Bologna, e che ha già preso servizio a novembre, quindi insomma quasi pieno, e c'è una DR a Padova, Zampieri, che afferisce a VP3, ma anche, visto che fa questioni di analisi di curve luce ad alto throughput, insomma, relativamente, e anche con metodologie forse parallele, non mi ricordo, e anche questo verrà il 1 aprile, forse dovremo sapere a breve il risultato, quindi dovrebbe partire a brevissimo. Questo è un assegno di ricerca, ecco, per sempre INAF. Poi sempre vedo che partecipa Pagliaro, no, Pagliaro non c'è, sì, c'è ancora.
Sono, ci sono.
Sarà, ecco, perfetto, parlo per te, poi correggimi. Ci sarà anche un TDA che è partito, è stato bandito, immagino verrà espletato, immagino verso giugno potrà forse già prendere servizio, su attività sempre legate a VP3, però anche che ha afferenza a VP4, sono questioni di machine learning, quindi ottimizzazione di codice su CPU, e credo essenzialmente, non GPU. E quindi sono cose
un no, po'. Noi vorremmo lavorare stanno. Anche su GPU.
Ah, anche te, ah, anche ok, GPU, allora è sì, cosa? Sì. Scusa, è Visconti che invece mi confondo sempre, che non è... No. Benissimo. No,
se non sbaglio anche Visconti prego. Lavora su GPU. E,
ma mi ha detto che in realtà no. Però vabbè, dai.
Vabbè, non se importa.
Vuoi sì, tu, sì. Se vuoi completare tu il profilo dell'RTDA...
Sì, no, c'è poco da aggiungere. Il bando scadrà il 2 aprile, quindi poi ci saranno i tempi tecnici perché parta il lavoro con questo TD, sperando che non, anche questo non abbia problemi, non vada deserto come è successo. Sì, il lavoro sarà essenzialmente di machine deep learning su dati degli esperimenti ASTRI, simulazioni più che dati, per gli esperimenti ASTRI e Gemeuso, quindi riconoscimento di immagine, discriminazione gamma drone, e poi abbiamo in partenza un nuovo progetto di discriminazione all'interno della componente adronica. Questo è quanto.
Ok. È molto simile a questo TD, e sta partendo un altro bando TD a Roma, Osservatorio di Roma, guidato da Visconti Francesco, con temi simili, sempre di riconoscimento immagini di telescopi Cherenkov a CTA ASTRI, partendo magari da informazioni diverse, ma insomma simile. Sì, di 2 anni. Si aggiungono altre un altro PhD dell'Università dell'Insubria legato a Marco Landoni, che anche questo partirà a giugno, insomma il bando di saranno ora usciranno a giugno e quindi partirà a settembre, immagino, settembre-ottobre. E c'è anche qui poi un ulteriore TD in fase di definizione tra Padova e Merate, Insubria anche si appoggia alla struttura INAF di Merate. E che c'è altro? Sì, c'è un altri, e questi anche avranno afferenze su VP4, anche lì da definire con più precisione il tipo di attività. E infine un altro, ma credo che su VP4 non so quanto sarà, più sull'ottimizzazione di pipeline di analisi di dati gravitazionali, ci saranno su afferenti all'IAPS di Roma, che è un'altra struttura di Roma, planetologia spaziale di Roma. E credo di aver completato in realtà c'è anche un dottorato a Roma che forse partirà. Dico forse perché non so se siamo nei tempi tecnici per farlo inserire la borsa, vedremo. Scusate le informazioni un po' parziali, ripeto, mi avete colto un po' impreparato, colpa mia, anche forse perché Visconti non c'era, quindi se poi avete bisogno di maggiori delucidazioni o informazioni ve le posso dare.
Sì, aggiungo una cosa, Antonio, forse dal lato INAF, Simone conosciamo meno, sarebbe interessante appunto che tu e gli altri insomma ci dicano attivamente che tipo di informazione c'è bisogno sul lato appunto astrofisico, astronomico, eccetera. Cioè,
sì, allora i VP, scusa, gli use cases sono stati definiti abbastanza in maniera anche abbastanza dettagliata sul VP3, effettivamente, meno sulla la parte più tecnica del VP4. Quindi magari rigiro la domanda o rigirate la domanda anche a Francesco Visconti, che è il referente INAF per VP4, e sicuramente saprà rispondervi anche meglio di me, o quantomeno facciamo una ricognizione interna su questo.
Benissimo. Vabbè, se non c'è altro da qualche altro commento dai presenti, forse Simone possiamo chiudere qui in perfetto orario.
Sì, sì, direi sì, perfetto orario e ci vediamo fra 2 settimane. Ciao a tutti, grazie ancora.
Ciao.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao.